erano tutti a pecorone.
Allora, 18:41, venerdì 17 aprile 2015, come ogni venerdì 17 aprile le ore di religione ci sono, perché a volte manchiamo, le ultime due settimane è stato un po' un tourbillon fra mali di stagione, mali meno di stagione, comunque insomma ci tenevamo a stare oggi in trasmissione, anche se con qualche cerotto, insomma l'età avanza, ma lo spirito è sempre quello di un tempo, com'era non si sa, però è sempre quello. Allora, non potevamo mancare peraltro oggi, perché ci sono insomma tutta una serie di questioni abbastanza importanti che sono successe per quanto riguarda i temi che ci competono. In particolare una è presente sulle prime pagine dei quotidiani ormai da diversi giorni, stiamo parlando ovviamente del ricordo molto forte che neanche la Santa Sede, proprio il Papa di persona personalmente ha fatto riguardo il genocidio degli armeni, di cui fra qualche giorno corre esattamente il 24 anniversario, 24 aprile, film dei Fratelli Taviani, e ce ne sono anche altri.
Ce ne sono vari, però la Masseria delle Allodole recentemente dei Taviani ha ricordato.
È quello più conosciuto e conoscibile. E non l'hanno presa molto bene i turchi, in particolar modo Erdogan, anzi non l'ha presa molto bene Erdogan, perché poi diciamo la società turca è abbastanza variegata e insomma è difficile dire i turchi, però il governo turco non l'ha presa bene per niente, né
Pamuk per esempio,
Pamuk, Fatih Akin, che esatto, insomma tutti turco-tedesco, insomma è una cultura complessa,
hanno anche passato dei guai perché ne hanno parlato
e si continuano a passare. Insomma, volevo parlare un po' di questo, anche perché diciamo la vicenda non nasce come una vicenda prettamente religiosa, il genocidio di 100 anni fa, o almeno non direttamente, anzi viene perpetrato da un regime che è laicissimo e vuole superare qualsiasi tipo di presenza della religione nello Stato. Poi ci sarà stato sicuramente qualche insomma, per aizzare le persone a far fuori centinaia di migliaia di persone si sarà utilizzata anche la carta religiosa, però il problema non era quello. 100 anni dopo questa questione è cambiata e si è colorata di toni più religiosi?
Bisogna tornare indietro per capire intanto quello che dicevi tu, cioè la non connotazione religiosa a monte, e poi vediamo
adesso a valle
che cosa è successo, perché è tutto abbastanza complesso. Intanto ci ricolleghiamo comunque nel nostro discorso sull'Islam, perché fa parte dei temi che abbiamo trattato nelle ultime puntate prima di affrontare il Giubileo, e quindi questo ci riconduce all'Impero Ottomano sostanzialmente, perché i fatti di cui appunto tu ricordavi, gli eventi di un secolo fa, in realtà sono un po' prima, perché le cose iniziano nel 1895-98, c'è una prima tensione, poi vediamo nel dettaglio, e nel 15 effettivamente si avvia con una serie di arresti proprio a Istanbul di intellettuali armeni e di personalità della cultura armena,
i quali ricordiamo facevano parte dello Stato turco da secoli, appunto, dello Stato ottomano. Ecco.
Stavo dicendo questo, nel momento in cui noi riprendiamo il discorso delle altre puntate, dobbiamo capire che cosa succede nel grande impero islamico che avevamo affrontato nella sua prima fase, chiamiamola prima fase lunghissima di formazione, fino alla diciamo quello che è la nostra età medievale piena, cioè il XII-XIII secolo, che anche coincide in termini cronologici con l'apogeo della cultura islamica. Una cultura che appunto arriva, come abbiamo visto le altre volte, a una elaborazione diciamo prescientifica, nel senso quando parliamo di scienza, come la intendiamo noi, quella post galileiana. Quindi, siccome il metodo diciamo l'Italia ha un primato, insomma, la nostra cultura, anche se non era l'Italia quella dell'unità, perché tutto avviene alcuni secoli prima, ma l'Italia quella anche romana, territoriale e linguistica, benché
sfaccettata,
diciamo, sfaccettata sul piano organizzativo, politico, organizzato, produce a un certo punto, a ridosso della Chiesa, in quel di Pisa, Arcetri, la rivoluzione scientifica di fatto con le ricerche di Galilei. Da quel momento, passando per Newton e poi Einstein, che sono un po' i tre nomi chiave di svolte epistemologiche, oggi siamo in una fase in cui la questione è molto ancora più complessa, perché si sta cercando di mettere d'accordo la meccanica classica con quella quantistica, che invece è una novità appunto più recente. Questa è la scienza moderna, quella di oggi, di cui abbiamo prove tutti i giorni nel funzionamento delle cose che ci circondano, a cominciare dalla luce che accendete a casa per illuminare la sera,
che non è una magia,
non è una magia. L'aereo, quando chi lo prende, insomma, anche il treno, in realtà quello di Leonardo e di Non ci resta che piangere, treno, no. 33 e quindi però ecco, abbiamo detto anche in altre puntate come questo discorso della scienza che Galilei in qualche modo fonda attraverso le sue ricerche, anche perché quello che lui fa di fatto è dimostrare in modo incontrovertibile che la Terra non era al centro dell'universo, perché vede le lune di Giove e quindi vede che c'è un'orbita di un pianetino piccolino intorno a Giove, e questo
lo mette un po' in ambascio.
Bisogna spiegarlo, e quindi ha ragione Copernico. Abbiamo detto tante volte che Copernico, infatti si parla anche di rivoluzione copernicana come rovesciamento del punto di vista da un mondo che è il nostro al centro di tutto. Oggi sappiamo che noi siamo in un sistema solare, a un certo punto del sistema, a metà, diciamo, no, in realtà abbastanza vicino al Sole, più che altro, non a metà, insomma,
nel centro-sinistra del sistema solare.
Esatto, diciamo, siamo al centro-sinistra del sistema solare, dentro una galassia che è periferica, e anche noi siamo nella periferia, diciamo, di questa galassia, dove c'è la Via Lattea, che è un ammasso, e quindi insomma noi siamo proprio niente. Però è una novità
che ha portato anche
grandi, insomma, scompigli nella nostra cultura. Ma prima, nel nostro cammino, quello umano, non solo occidentale, ci sono tracce di intuizioni che palesavano quello che oggi noi conosciamo come scienza e la sua applicazione in ambito tecnologico, che è strettamente legata. Per esempio, intanto nel mondo, abbiamo detto, classico, greco-ellenistico, anche Aristarco di Samo parla di un eliocentrismo. Abbiamo ricordato come nella distruzione definitiva del sapere antico, la biblioteca di Alessandria, più volte manomessa per varie ragioni, anche incendi,
e poi alla fine
è
andata
proprio
persa
per sempre, con l'avvento del cristianesimo, che non aveva bisogno in quel momento, nel IV secolo, di conoscenze al di fuori dell'alfa e l'omega, cioè Cristo, quindi la rivelazione era data e non c'era bisogno di sapere altro, quello che era dato, tutto il resto era superfluo. Questo ha causato un intoppo nella cultura occidentale, che aveva iniziato a camminare verso il percorso di indagine scientifica, quello che abbiamo detto di Aristarco di Samo e non solo.
che è durato un migliaio d'anni, per
esattamente. Però ecco, per esempio Bacone, lo chiamiamo con il nome, diciamo, latinizzato, anche perché all'epoca quello
si usava,
era tutto tradotto in latino, e l'Europa parlava tutta latino, quella intellettuale e politica, e poi c'erano le lingue locali con dialetti, ma molto locali. In Italia poi non ne parliamo di quanto fossero locali,
le lingue dialetti. Locali
esattamente, vere dialetti, poi insomma in alcuni casi sono vere lingue. Bacone dice a un certo punto nei suoi scritti che un giorno senza nessuna magia useremo il vapore e voleremo. E insomma,
considerato che era,
siamo nel 300, 1300,
appunto.
e lo dice, ripeto, non pensando in termini magici, non utilizzando argomentazioni metafisiche, perché chiaramente la fantasia è ben già si volava e si è nei mondi già da prima, non è certo lui. E nello stesso periodo, in realtà un po' prima, un secolo più prima di prima, Ibn Khaldun, abbiamo detto, che è un intellettuale, uno storico, uno scienziato, perché poi lo scienziato all'epoca era tutto, non è come oggi,
non c'era l'ultima
specializzazione, anche di sociologia sostanzialmente, gli eruditi, come si dice anche, no? Abbiamo detto nelle altre puntate, immagina ragionando proprio, sempre tentando di dare delle spiegazioni, una discendenza dell'uomo dalla scimmia. E quindi insomma nel Medioevo, che è un periodo di mille anni che riguarda noi e l'impero e il mondo islamico come periodo storico, ecco che vediamo questo camminare della scienza e questo affacciarsi di intuizioni che peraltro di lì a poco, se pensiamo che la nostra storia di Homo sapiens moderni, proprio l'uomo moderno ha 70.000 anni, è roba di ieri, cioè gli ultimi mille, e per arrivare appunto a Galilei e poi a Darwin, che sono poi i due grandissimi personaggi da cui tutto cambia, connessi. Ce ne sono tanti altri ovviamente, però, importantissimi, ma
se uno deve scegliere,
esatto,
proprio
diciamo lo snodo Galilei è infatti anche la vicenda di Galilei la dice lunga, perché era anziano, insomma, poi abbiura, ma alla fine possiamo pure capire, dice, io posso pure abbiurare, ma tanto
quello
che
è,
cazzo me ne frega, così è, lui lo sapeva, poi era un matematico
e lo sapevano anche
lo sapeva anche Bellarmino, benissimo lo sapeva, certo che lo sapeva, che era un gesuita. Ma appunto l'abbiamo detto anche altre volte, non distanziamoci nel discorso, non torniamo al processo. Darwin anche ancora ha problemi, perché non è che certo non è sottoposto a un processo, anzi tutt'altro, però lui stesso ha dei problemi suoi interiori, perché di formazione cristiana
che mantiene per tutta la vita, poi
sì, anche se alla fine lui è dichiaratamente agnostico, nel senso che si accorge la cultura è quella, ma gli viene meno tutto, perché è chiaro che l'impianto
generale a priori
è totalmente saltato, quindi non, diciamo, l'idea di divino non ha certo niente a che vedere con il Cristo antropomorfo, il Dio barbuto della Cappella Sistina, insomma, questo sicuramente Darwin intimamente
lo rifiuta,
lo sente, perché è stato tormentato tutta la vita, quindi questo mondo, questo Islam che arriva a questo apogeo della sua storia culturale, che è una storia, abbiamo detto, fatta di acquisizioni della conoscenza del mondo antico che l'aveva preceduto, una conoscenza che viene utilizzata in un modo abbastanza appunto moderno per quanto riguarda un mondo che si basa su una rielaborazione in fondo di grandi temi della cultura giudaico-cristiana e di tutto quello che la precedeva, quindi un monoteismo rivelato, una tolleranza che è ben nota, rispetto alle altre religioni, quindi adesso arriviamo anche a vedere poi. Ma nel frattempo però, ecco, bisogna ricordare che cosa succede nel Mediterraneo. L'impero romano era finito, ma nel 550, insomma, a metà del VI secolo, abbiamo Giustiniano. Giustiniano è un imperatore bizantino, di fatto romano,
che però sta a Istanbul,
però sta a Costantinopoli, che riunifica in parte
il vecchio impero.
E poi lo riperderà, perché ci sono di nuovo delle guerre, le guerre gotiche, per esempio,
terrificanti,
che sono terrificanti, peraltro. Quindi, insomma, poi l'Italia, parlando proprio di noi, che è bizantina, no? Per un po',
specie in alcune parti,
parte del sud della Spagna, un po' del Maghreb, insomma, l'impero bizantino è grande per l'epoca, ma appunto non dura nella sua massima estensione. In realtà però durerà, perché Costantinopoli crollerà soltanto nel XV secolo definitivamente, conquistata appunto dalla riespansione dell'Islam, che si è trasformato nell'impero ottomano. Caduta Costantinopoli, nasce Istanbul, che è la stessa
città, con nome nuovo,
era Bisanzio,
e con Hagia Sofia che diventa
una moschea. Adesso non è più nessuno dei due, è un museo, anche recuperato, ci sono state un po' tolte alcune cose che sono state aggiunte, anche se effettivamente non vi fu una distruzione. Questo la dice anche lunga sul rapporto con quello che era l'antico, rispetto per esempio a quello che abbiamo visto in questi giorni, terribile, della distruzione dei luoghi dell'antichità siro-babilonese da parte di questi, io non so neanche come chiamarli, devo dire la verità. Vabbè, anzi, tutt'altro. Viene, come dire, riconfigurata.
Però l'impianto rimane.
L'impianto viene mantenuto, anche perché è una delle chiese più grandi del mondo. Ovviamente vengono aggiunti minareti.
Elevate le immagini, ma insomma si tratta di.
Si tratta di suppellettili. E poi noi sappiamo che non sono edifici consacrati le moschee, cioè non c'è niente del cristianesimo. Il cristianesimo, specialmente all'epoca, prevedeva che una consacrazione di una chiesa, per esempio, dovesse avere delle reliquie sotto l'altare.
Cioè, era una cosa laboriosa.
Era una cosa laboriosa, e poi c'era una guerra, appunto, per avere delle reliquie importanti, perché poi il luogo diventava, bisognava dedicarla, e appunto era consacrata, quindi era un luogo sacro, che nel mondo antico aveva anche un significato interessante da un punto di vista, diciamo, politico, perché era un luogo extraterritoriale, almeno in certi ambiti e in certi periodi, perché è tutta una cosa molto complessa. Ma insomma, se uno si rifugiava in chiesa,
almeno in alcune chiese,
esattamente, non si poteva essere perseguiti dal potere secolare. Questo appunto perché c'era una vera sacralità. Quindi da quel momento, diciamo, c'è la massima espansione dell'impero ottomano, che ha reagito ovviamente a una fase che ha toccato anche noi e la Cina, quella dei mongoli, cioè l'espansione Gengis Khan sostanzialmente, di cui abbiamo informazioni da un francescano che scrive un libro celeberrimo nel 1300 di un suo viaggio di 2 anni in Mongolia. Mongolia, quella che noi oggi chiamiamo la Mongolia, in realtà
all'epoca era 8 volte l'attuale Mongolia.
Sì, perché arrivava quasi all'Europa e comprendeva anche la Cina, perché è quella che, quando era appena stato lì Marco Polo, in realtà la famiglia è lui. E quindi la dominazione era mongola, non c'erano i cinesi. Ci sarà una dinastia successiva, i Ming, poi quelli famosi
dei vasi
più tardi, diciamo. Quindi i mongoli e comunque questa popolazione delle steppe, che appunto Gengis Khan conquisterà Pechino, città del nord, diciamo, non era la capitale, perché la capitale è a sud ancora, ma anche con l'aiuto di traditori cinesi che gli insegnano a costruire le catapulte, perché questi erano nomadi, quindi non avevano armi certo da assedio e quindi
però hanno imparato in fretta,
assolutamente in fretta, e poi una guerra appunto lì durava, cioè si piazzano, li bloccano la via di commercio e gli fanno un assedio e dopo, e quindi riescono a conquistare. Questo produrrà degli effetti anche nel mondo islamico con la caduta di Baghdad. E quando l'impero ottomano risorge e si collassa quello mongolo, ma per ragioni che sono ben note, come accadde anche ai franchi, i figli, insomma
il genio paterno
non è automatico, no. Le divisioni non sono, insomma, è complicato. Poi era tutto stato talmente veloce e è tutto talmente grande, perché qui parliamo di una cosa, è una roba che va da, praticamente dal Mediterraneo al Pacifico.
Insomma, poi
si tratta di 20.000 chilometri
senza gli aerei.
Sì, sì, ma senza niente, carri, cavalli e piedi. Quindi molto anche Roma, che era un impero, diciamo, in termini non così esteso, ma in realtà enorme e anche ben più popoloso per certi versi, ha dei problemi proprio di gestione, di dimensione, no?
Perché anche mandare il semplice ordine dal centro alla periferia,
quando ti attaccano, dice, corri, corri, vieni a soccorrere, dice, vabbè, sì, tra sei mesi arriviamo con una legione,
voi reggete, sì.
Resistete, insomma, no, ci voleva del tempo. Questo quindi ci dice che questo mondo che è l'Eurasia di fatto, in cui tutto si genera e si produce e si consuma tra appunto mondo romano e presente, per presente intendo gli anni della prima guerra mondiale, poi entriamo in un'altra fase, ecco, con effetti ovviamente sull'Africa e le Americhe quando appunto arriveranno scoperte. Poi ci arriviamo, perché dobbiamo parlare di genocidio. E quindi l'impero ottomano che sorge, risorge, perché non collassa mai l'Islam, si contrae e poi di nuovo si riespande, e si riespanderà molto radicalmente, perché arrivano alle porte di Vienna. Cioè
qui dietro
l'angolo.
Tant'è che poi hanno fatto una bella chiesa proprio qua a Roma, perché
si erano messi molta paura, vincendo tutte le battaglie, i famosi giannizzeri. Che erano le truppe scelte, poi i Marines,
diciamo, dell'epoca.
I Marines degli ottomani si chiamavano giannizzeri, per intenderci, so. O i Navy Seals, come si chiamano adesso?
Sì. Ci sono
questi dei film,
comunque
sì,
quelli più in voga sono i Navy Seals.
Esatto, adesso ce l'abbiamo tutti, noi francesi, ovviamente i Marines sono, so, più,
certo,
hanno Hollywood dalla loro, e quindi insomma hanno una propaganda ben più forte. Noi abbiamo Rai 1 che fa le storie lì.
Non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa. Quindi questa grande espansione che arriva e con la famosa battaglia di Lepanto, che è una battaglia di fatto più simbolica che altro, perché è vero che vince.
Beh, simbolicamente la...
certo,
è fondamentale.
Però non accade granché, poi viene solo fermato l'avanzata, ma è del tutto effimera, perché la cosa poi, come vedremo, lo diciamo subito, resisterà fino alla prima guerra mondiale, l'impero ottomano. La contrazione viene solo fermato appunto lì dove era, cioè nelle isole e dell'Egeo e le isole Ionie,
e a nord, poi
a nord,
sulla Bosnia Erzegovina,
esattamente, quello che poi sono i Balcani, aprendo lì lo snodo che rimarrà,
ancora ci portiamo
appunto
dietro
questo, ecco. Quindi nell'impero ottomano, che è l'erede dei vecchi grandi sultani di cui abbiamo parlato all'origine,
sono sempre quelli di Poitiers, in qualche modo
sono sempre quelli, e si forma e si organizza un sistema, come dicevi tu, diciamo, di tolleranza, anche se delle altre religioni e delle etnie, che sono tantissime, perché l'impero ottomano nella massima espansione è enorme. E cioè, diciamo, dai confini dell'India
fino ai Balcani
e
anche attuare
anche attuare
una pulizia etnica, anche volendo,
ma
diciamo,
no, ma non ha neanche senso,
fuori proprio dalla...
non ha neanche senso, perché già da prima l'Islam dice: puoi fare quello che vuoi, basta che mi paghi le tasse. Ovviamente, quindi, quando inizia la crisi dell'impero ottomano, Ma nel XIX secolo quella proprio più consistente, perché anche l'impero ottomano risente della rivoluzione francese. Intanto perché i commerci, la cultura, i viaggi, parlo del XVIII secolo, c'erano,
si sono fatti sentire,
ci si è incontrati, la cultura è circolata, benché con tutti i dogmi e i paletti del mondo di qua, cioè quello nostro, tra virgolette, cristiano, nelle sue divisioni, dico, certo, cristiane, e anche di là islamico, ma appunto con all'interno la tradizione cristiana orientale, che è molto variegata, e gli ebrei ovviamente, che sono presenti con le loro micro comunità locali, perché non hanno,
che a volte
sono
anche
in diaspora,
neanche troppo micro,
no micro rispetto, sì, chiaramente
a tutto
del popolo, però sono,
però fino alla Shoah saranno,
sono molti, sono milioni comunque, certamente anche loro in percentuale diciamo sono una piccola parte,
certo,
del 100%, ma sono presenti. E appunto anche l'impero ottomano risente dell'illuminismo franco-anglo-tedesco, diciamo, fatto culturale, e poi della rivoluzione francese, e in ogni caso di tutto quello che dall'Inghilterra e dalla Francia, che sono quelle che più fermentano in termini di desiderio di libertà proprio da tutto, no? Dell'individuo come massima sua realizzazione all'interno della società. Fa molto caldo, io mi devo aprire la giacca.
Le famigliore dei caldane.
Le caldane, queste, sì. Beh, oddio, no, in realtà fa caldo proprio. E quindi, per esempio, gli effetti più celebri, diciamo, nell'ambito della storia, si hanno proprio intorno agli anni 20 dell'Ottocento, perché la Grecia di cui tanto si parla e di cui noi, diciamo, conosciamo una storia un po' a frammenti, no?
Anzi, sì, molto bene, per quanto
abbiamo
riguarda
delle informazioni sui greci, quelli di Atene, la Grecia
ottime,
classica, poi tutto viene assorbito nel mondo romano, dopodiché appunto ci sono i bizantini, c'è l'impero ottomano, ma la Grecia non esiste
e
più,
c'è
di
Lord
fatto
Byron.
In realtà c'è, sì, ovviamente
quello è Lord Byron,
in realtà c'è la Grecia, c'è il greco ovviamente, che è una lingua che non muore, anche se è morta come diciamo quella versione classica parlata, ma è fondamentale perché tramanda tutto il sapere antico, insomma Platone, Aristotele, dico i nomi proprio quelli sulla bocca di tutti, non vogliono mai, sono al centro di tutto il sapere, quello cristiano e quello islamico. Quindi questo piccolo posticino lì, brullo, perché è un posto assolutamente
privo di risorse naturali,
non c'è niente, non c'è un cazzo, solo capre, montoni,
terra coltivabile zero,
poca terra coltivabile, lì nella zona di Salonicco qualche,
sì,
proprio
insomma,
due orticelli di e però con questa grande tradizione culturale molto importante che si diffonde e che non muore mai, resiste e attraversa la storia. E a un certo punto questa identità risorge e siamo nei moti degli anni 20. Quando negli anni 20, anche qui nel 21, ci sono i moti rivoluzionari,
i carbonari,
e anche in Grecia da tempo c'è chi vuole l'indipendenza e tornare a quella Grecia lì, anche se sono passati più di 2200 anni
e non c'era mai stato uno stato greco, peraltro.
E non c'era mai stato uno stato greco, assolutamente, se lo inventano, perché appunto c'era
la città-stato,
c'era Atene,
i macedoni,
e poi i macedoni che non sono neanche, diciamo, proprio veramente greci nel senso, poi lì bisogna dire che greco che significa, ma
sì,
insomma comunque l'area culturale è quella. E ci sono anche dei caduti italiani che sono seppelliti in un tempio ad Atene, che hanno combattuto per l'indipendenza greca, che arriverà, diciamo, nel 1822, e poi lentamente si forma lo Stato greco, uno Stato greco che voleva essere ovviamente repubblicano, ma per poter sconfiggere l'impero ottomano i greci da soli
bisogna avere degli
non
alleati.
Ce la fanno. Gli alleati sono gli inglesi, i francesi e i russi, che peraltro non è che si guardassero di buon occhio, no, tra di loro, allora. Neanche allora. Quindi appena possibile il leader della rivoluzione, che è un po' filorusso, viene assassinato, e con la scusa che bisogna, insomma,
trovare
una soluzione, gli viene creato uno stato monarchico. Tanto siamo in epoca di restaurazione,
con un tedesco, peraltro.
Esattamente, con un tedesco, bravissimo.
Una storia come è curiosa.
No, io ho voluto ricordarlo proprio perché, quindi un tedesco, quindi però nasce lo stato greco con quei gonnellini, l'esercito, sì. Insomma, quello lì che è poi di derivazione ottomana, i cappelli, insomma,
certo. Perché sono stati insieme per mille anni pari, sì.
Tra bizantini e turchi, quindi insomma lì inizia a vacillare non solo l'impero ottomano, in realtà inizia a vacillare il mondo antico definitivamente. Anzi, il mondo antico in Francia cade definitivamente nel 1789, proprio simbolicamente, e per tutto l'Occidente quella data sarà fondamentale nel senso etimologico, perché rifonda, benché abbiamo detto c'è una restaurazione che appunto opera post-napoleonica proprio negli anni 20-30 nella Grecia. Ma le cose ovviamente non si fermano lì, perché l'impero ottomano, che ovviamente cede sulla Grecia, ma perché cede? Perché le indipendenze gli vengono anche da altre zone, anche altri, ci sono altri popoli, la Persia per esempio, che ha una sua tradizione ancora più antica di quella dei greci, e questi erano già, diciamo, un mondo immenso, importante, quando davvero noi qui, sia romani, sia Roma che Atene,
stavamo
erano proprio
con la zappa, ma neanche eravamo arrivati alla zappa,
pastori, no? Proprio. Quindi mondi lontanissimi che hanno conservato una storia, una memoria, che hanno una tradizione anche culturale, letteraria, e che tant'è vero che il persiano non verrà mai, per esempio, nell'ambito dell'impero ottomano, abbandonato del tutto come lingua anche scritta rispetto all'arabo,
che poi sarebbe il farsi attuale.
Esattamente. Quindi insomma, io adesso non mi addentro, anche perché come te, insomma, noi abbiamo una conoscenza certamente
grossolana
e non da specialisti dell'Islam, ancora di più di questi mondi che sono la Persia nella sua versione non antica ma media, quella di cui stiamo parlando. Ne conosciamo le vicende all'interno di un quadro più ampio, anche perché è fondamentale, se no non si capisce niente
di quello che accade
oggi. E infatti io ho voluto ripercorrere tutto questo così lungo cammino per arrivare appunto al XIX secolo, cioè al 1895-98, quando gli armeni che sono, intanto la zona è una zona di frizione, perché poco sopra l'Armenia ancora oggi c'è la Russia, e all'epoca c'era lo zar, parlo del XIX secolo.
A sinistra c'erano i turchi, sotto c'è la Persia, insomma, quindi, a destra arriva
la Siria, sotto c'è la Siria,
scusami. Insomma,
a destra, diciamo, la Persia. Quindi è un luogo piccolino dove c'è un popolo di antichissima tradizione, perché di fatto è il primo regno cristiano della storia dell'umanità, non essendo parte dell'impero romano. Esatto, sì, beh, qui parliamo non dell'Africa, parlo dell'Eurasia, sì. È chiaro che l'Etiopia entra in gioco con le origini lontanissime, tant'è vero che ci sono leggende, l'arca
non a caso appunto
sarebbe conservata lì, ovviamente no, ma insomma
cioè il fatto che giri questa leggenda
fa sì che le cose sono molto molto lontane nel tempo. e poi il prete Gianni che era appunto il monaco di cui parlavo che va in Mongolia, dice non è vero un cazzo, non c'è nessun prete Gianni, non c'è questo regno. Infatti poi dal 300 viene spostato in Africa e dicono no, allora sta in Africa, e quindi poi vanno a vedere se c'è in Africa, ma ovviamente anche non c'è lì il prete Gianni. Ma ne parliamo un'altra volta del prete Gianni, non l'abbiamo mai dedicato
questa, no,
lo voglio dedicare perché è interessante. Beh, una puntata del prete Gianni che sembra una cosa
da settimana enigmistica,
da ridere, invece è una storia molto 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 interessante, peraltro antichissima e duratura, ma ne parliamo un'altra volta. Bene, quindi ecco che abbiamo detto l'impero ottomano ha lo scossone della Grecia, che è il più significativo perché la perde, e rinasce questo staterello che poi piano piano non è mai di fatto, è un protetto, l'Inghilterra insomma dice sì sì, ci pensiamo noi, vi proteggiamo noi,
i porti li gestiamo noi,
i porti, esatto.
Quella prima cosa così, che facevano
siamo sotto, e poi ovviamente stavano lì, insomma c'era Dardanelli e quindi come appunto ben sappiamo, questo con avendo anche all'interno l'impero ottomano ai confini e dei problemi con delle etnie e delle culture che sull'onda di quello che avviene in tutta Europa in un secolo che è effettivamente il secolo delle grandi rivolte, dei grandi mutamenti all'interno degli imperi che il primo a collassare è quello spagnolo, appunto, proprio in questi anni scompare di fatto.
Eh sì, poi nel 1899 perché, perdono Cuba e
finisce anche l'altra sponda, ma di fatto le rivoluzioni gli cominciano
parecchio prima
sia nella zona del Sud America e poi ovviamente anche entrano in guerra con gli americani
nelle Filippine, c'era poco da fare
le Filippine. Quindi l'impero spagnolo è il primo che collassa a vantaggio invece dell'impero inglese, che si va invece confermando potentissimo e che è l'ultimo a cadere, ma dopo, molto dopo, e che invece raggiunge proprio l'apogeo in questi anni qui, quello vittoriano sostanzialmente, appunto proprio foraggiando anche dove possibile rivolte contro gli altri imperi, quindi le guerre si fanno altrove, qui c'è pace per, diciamo tra virgolette, in Europa, cioè vengono sedate delle rivolte nel sangue, però non ci sono più da Napoleone
le grandi guerre di successione
da Napoleone fino alla prima guerra mondiale di fatto le guerre non si combattono su territorio europeo.
Sì, c'è solo la guerra franco-prussiana che però dura poco.
La guerra franco-prussiana che dura poco, però è una guerricciola, diciamo, rispetto a quello che invece avviene nelle guerre coloniali che sono devastanti e operazioni coloniali che sono genocidarie, cioè producono genocidi, anche se non si parla di genocidio perché è una cosa nuova in termini di diritto e di politica
e anche filosoficamente,
esatto, però lo sono perché ha ritroso. Adesso poi arriviamo al discorso del genocidio, e quindi in questo scenario i conti vanno fatti, e il 28 giugno mi sembra a Sarajevo, giusto?
Giugno?
Sì, il 28 giugno a Sarajevo del 14 viene assassinato l'arciduca
Ferdinando.
Che è un casus belli, proprio il termine
classico casus belli.
E c'è uno è giusto?
28 giugno, bravissimo. È il giorno di San Vito.
È certo. E il ballo di San Vito.
L'hanno fatto brutto. Sono stati 4 anni di balli pesantosi.
Pesante, sì. Insomma, inizia la prima guerra mondiale. All'interno della prima guerra mondiale, insomma, l'impero ottomano si schiera con l'asse austro-ungarico tedesco. Perderà
clamorosamente
durante questa fase, che noi non trattiamo, nel senso adesso non parliamo né della prima guerra mondiale dico solo che la prima guerra mondiale è l'esito di questo secolo che ho appena descritto, è l'onda lunga della rivoluzione francese, come momento di trasformazione in termini proprio di organizzazione politica dei territori e anche di, tra virgolette, democratizzazione, cioè di nuovo rapporto tra potere e popolo che è governato. Lo dico in termini generici perché non si parla ovviamente di come ne parliamo oggi, ma diciamo l'idea della Repubblica, per esempio, è molto importante, e infatti sia Mazzini che Garibaldi, per il caso nostro, sono certamente tutti repubblicani. Poi no, dopo Mazzini mai cederà.
Il povero Garibaldi.
Poi Garibaldi si rassegna, ma anche perché non era un intellettuale, di fatto. Insomma.
Comunque fa buon viso al cattivo gioco.
Certo, era una persona, diciamo, onesta. Proprio, onesto, infatti, intellettuale, proprio totalmente.
Si va
onesto,
a mettere a Caprera.
Con una certa ingenuità, anche da ingenuità non stupido, ma purezza da vero rivoluzionario, eroe dei due mondi, quale poi era anche in vita.
Ah, assolutamente.
Quindi perché appunto, tra l'altro, lui viene da un'esperienza proprio contro gli residui ispano-portoghesi, cioè tutto quello
sì,
che
era stato il Sud America.
Certamente la moglie è di origini uruguayane,
è una creola,
sì, Paraguay, uruguaya, non mi ricordo, mi pare quello che oggi è l'Uruguay, mi sembra.
Sì, poi i confini lì sono sempre lì stati, sono piuttosto
se li sono,
labili,
sì, esatto. Ecco. Adesso controlli le origini precise di Anita. Era comunque una mora creola,
sì, ci sono i ritratti
celeberrimi, che muore
Brasile,
poi.
Brasile
era proprio brasiliana?
Brasile.
Sicuro?
Sì,
la dama. Ma guarda, io convinto che fosse uruguayana. Vabbè,
eh sì, tant'è che il vero nome era Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva.
Sì, sì. Nome molto tipico locale.
Sì, sì.
Ana Maria de Jesus.
Va bene.
Bene. E quindi tutti i repubblicani erano, e questo è un momento appunto di tensioni che ci mettono tanto per poi prendere corpo, insomma, alla fine i conti, i nodi, anzi, diciamo, vengono al pettine e sono drammatici. L'Italia di fatto non c'entra niente, perché non è un impero,
si sta costruendo,
si sta costruendo la sua pagliacciatina. Ma ha già preso una legnata ad Adua con l'idea di farsi le colonie
nel 98,
e sì, c'ha la Libia dell'11, e ci siamo già fatti riconoscere, perché ci siamo inventati il bombardamento aereo. Noi siamo i primi che dicono: ah, beh, però usiamo questi oggetti
fra
volanti.
Noi e Churchill, sì, che sono gli stessi anni, comunque sì, una nobile tenzone.
Siamo i primi proprio, e ovviamente gli inglesi, che hanno le colonie vere.
Sì, perché non avevamo scoperto il petrolio.
No, non c'era, no, erano scatoloni di sabbia, sì. Ancora la Libia. Lo scopre Ardito Desio, che è un geologo, peraltro morto a 186.000 anni,
poco fa.
Pochi anni fa, e quindi
grandissimo.
Anzi, controlla un attimo.
Della tenda rossa.
Esatto, Ardito Desio, che è un geologo che viene mandato appunto a fare dei sondaggi in Libia, ma qui siamo nel periodo fascista, ovviamente, e lui lo scopre per conto di quella che poi sarà.
Però ormai era troppo tardi,
sì.
Bisognava pensarlo prima. È 2001,
è morto nel 2000, esatto.
Beh, aveva solo 104 anni,
insomma, quindi voglio dire.
Vedi, perché una vita avventurosa poi ti prepara una serena vecchiaia.
Quindi,
va bene.
Quindi in questo grande disastro e massacro che sarà la prima guerra, la grande guerra, prima è diventata dopo la seconda, c'è anche la tragedia del popolo armeno, il quale si trova appunto nell'impero ottomano, in quella zona che è attualmente. Oggi c'è l'Armenia, Yerevan è la capitale attuale.
Sì, era Caucaso. La città.
Sì, esatto. E lì che cosa succede? Intanto nell'impero ottomano il sommovimento di cui abbiamo parlato arriva appunto con i famosi giovani turchi, che è un termine che
poi è stato ripreso indegnamente
addirittura anche
qualche tempo
per i socialisti craxiani.
Quindi lasciamo pensare,
e poi anche per questo attuale presidente del consiglio, rispetto, insomma, vabbè, lasciamo.
No, non
perdere.
Era lui giovane turco, erano quegli altri.
Chi era?
Era Orfini e
Orfini,
i suoi.
Sì, Orfini e
ma non mi ricordo.
Ah, non era lui.
Comunque,
sì,
no, lui
sì.
non faceva delle 112 correnti, non era lui.
Comunque, insomma, i giovani turchi che sono vagamente un movimento laico che chiede delle riforme di quello che era lo Stato ottomano
secolare,
retrogrado e autocratico come era lo zar e anche ovviamente l'imperatore austro-ungarico, cioè figure
che stavano perdendo,
assolutamente incapaci di gestire quello che nel frattempo era avvenuto nel mondo, cioè quello che abbiamo detto prima, la questione politico-culturale e il portato del discorso iniziale che abbiamo fatto scientifico. Questa, la rivoluzione scientifica produce anche una ricaduta tecnologica. La ricaduta tecnologica in 300 anni cambia radicalmente il mondo dal 1500 al 1800. Questo ovviamente modifica tutto, sia gli equilibri nel mondo per quanto riguarda anche le questioni militari. La potenza militare cambia, hai navi molto più veloci, poi i treni e quindi insomma la possibilità di muoversi e quindi un modello espansionistico diverso e anche esigenze diverse in termini di risorse ovviamente e di merci da far circolare. Quindi insomma questa, la resa dei conti è anche da questi imperi che franano determinata proprio dall'incapacità di confrontarsi fino in fondo con le innovazioni, perché un sistema politico è troppo arcaico per essere adatto a dei tempi moderni. E quindi i giovani turchi sono al centro di questa trasformazione che porterà poi alla fine della prima guerra mondiale al collasso dell'impero ottomano, alla nascita della Turchia con Atatürk, che è il fondatore dello Stato turco moderno contemporaneo. Ma che succede? Gli armeni sono cristiani ortodossi di derivazione monofisita, ma non pienamente. Non entrerei adesso nel discorso teologico
perché
che è molto complesso,
è,
però non partecipano a non rientrano a Nicea, non fanno parte del Concilio di Calcedonia, quindi sono una chiesa antichissima, cristiana, fa parte dell'area appunto ortodossa. C'è un cattolicesimo armeno di cui voglio ricordare Aga Janian, che è un cardinale che è morto nel 71-72 mi sembra, e che fu l'antagonista non mi veniva di Roncalli nel conclave. Sarebbe stato un curioso papa se fosse stato eletto al posto di Roncalli, che invece era bergamasco, perché appunto era armeno, ma non ovviamente cattolico armeno. Ma ripeto, qui le questioni sono complicate perché esiste tutto un dialogo che non è mai, diciamo, cioè ci sono i cattolici ovviamente di ricchi, c'è una chiesa
a Via del Babuino,
sì, no, vicino Piazza Barberini, vicino a San Nicola da Tolentino c'è la chiesa, c'è l'istituto armeno cattolico. E quindi esiste una tradizione cattolico armena e questo Aga Janian era un cardinale della chiesa di Roma che nel conclave rischiò di essere nominato papa al posto di Roncalli. Questo per dire insomma gli intrecci
e anche le relazioni
e le relazioni che ci sono con quella terra. Però di fatto sono dei cristiani che non avevano avuto grossi problemi
fino al momento,
fino a quel momento insieme ad altri cristiani presenti che ce n'erano moltissimi nell'impero ottomano, in special modo nella zona quella attuale che è occupata appunto dalla Siria, Libano e che tutta la zona e ovviamente gli ebrei. Ma inizia appunto invece una repressione perché ci sono dei rapporti con i russi, la chiesa russa ortodossa, la Russia è ortodossa, il legame chiaramente c'è e quindi che cosa succede? Il problema è politico, non è religioso, ma la religione e la politica non sono separate ovviamente in quel periodo, men che meno, no? Perché producono identità che, se opportunamente
stuzzicate,
possono generare attriti. quindi essendo in una zona di confine c'è un primo tentativo di repressione che produce alcune decine di migliaia di morti e che appunto negli anni 90 dell'Ottocento e che poi esplode con questa deportazione con delle marce che vengono assimilate alle marce della morte che scopriremo poi noi all'indomani dell'entrata delle truppe sovietiche ad Auschwitz e dell'arrivo anche degli angloamericani da un lato e dall'altro, quando crolla il Reich e quindi quando si saprà cosa
effettivamente
successo. Poi molte cose si sapevano anche, perché non è che non si sapesse, circolavano informazioni,
ma
quadro generale arriva subito dopo, anche con una serie di documentari, più che altro non documentari ma cinegiornali, diciamo, no? Che mostreranno, e poi ovviamente i ricordi dei sopravvissuti, e prima di tutto Norimberga, al di là della valenza della problematicità, perché è una questione ancora dibattuta in termini di diritto e politica, ovviamente il processo di Norimberga, ma sul piano della portata di informazione è potente, perché
beh, così come
mostra,
poi quelli a Tel Aviv
e poi
successivamente
ancora più tardi quello ad Eichmann,
però lì già stiamo parlando di anni
61,
60
ovviamente,
infatti.
Certo, però lì c'è la televisione, insomma, proprio chi vuole capire deve solo spegnere se non vuoi sapere. Le marce della morte, e cioè proprio lo spostamento degli ebrei, in particolare polacchi, che è lo stato un po' più grande, diciamo, dove poi ce n'erano tantissimi, e che subisce
più vicino alla Germania,
esattamente, che subisce più di tutti la ex Prussia, poi, e che subisce più di tutti la distruzione del popolo ebraico, in quanto i numeri sono enormi. E quindi il durante questa fase, nel 15, il 24 aprile si decide la repressione, vengono arrestati gli intellettuali armeni, poeti, scrittori, filosofi,
tutta l'intelligenza,
e inizia una operazione militare che raggiunge un livello tale di massacro, per cui dopo che viene formulato il concetto di genocidio, che è una roba post Auschwitz, nell'andare a vedere
i casi precedenti,
che cosa fosse avvenuto prima di quello che è un genocidio tra virgolette, diciamo, lo dico in termini linguistici, perfetto, proprio, cioè coincide
con la sua definizione
totale. Assoluta, e cioè la distruzione da parte di un popolo, di un altro popolo inerme, e l'obiettivo è l'eliminazione totale, e questo era l'idea del Banzi, la soluzione finale, appunto, della questione ebraica. Allora, ripercorrendo a ritroso che cosa è genocidio, la questione del popolo armeno viene alla ribalta. Quanti sono? Vallo a capire.
Però
qui i numeri
tanti.
Sono tanti, sicuramente oltre il milione e mezzo.
Che quando siamo su questi livelli di
non
cifra,
non è che poi i numeri, insomma, sono, cioè, no? Una percentuale altissima, si parla comunque del 70-80% della popolazione armena, più degli ebrei che non raggiungono l'80% nella distruzione, anche perché gli ebrei americani
erano difficilmente
per dire, non c'erano sugli ebrei, però, diciamo, non è, come li vai a prendere?
Sì, lì erano concentrati gli armeni,
gli armeni erano lì, anche se c'era stata ovviamente una diffusione,
una diaspora,
però non come quella ebraica, perché quella ebraica è una storia completamente diversa. Gli armeni non avevano appunto avuto un problema, circolavano per altri motivi, come circolava un italiano oppure un lituano,
per insomma, commercio, per
uno scozzese, appunto, nel mondo antico, scusate, nel mondo moderno. Il governo appunto responsabile poco prima di Ataturk e quindi l'area dei giovani turchi, ora io non ricordo come si chiama l'assassino, proprio il responsabile diretto, c'ha un nome che non mi sovviene in questo momento,
ce lo teniamo per venerdì prossimo,
l'Hitler turco dagli armeni ovviamente, certo. Dopo che Hitler
era successo,
si è manifestato come parametro. E questa cosa è problematica perché, non per noi ovviamente, per la Turchia. La Turchia attuale, e attualmente il presidente turco, non ammette, anzi è proprio reato, dire che quello è stato un genocidio.
Bene.
A questo punto,
io direi,
la prossima volta vediamo
il presente.
Sì, vediamo Wojtyla. E poi Bergoglio, e poi entriamo
nel merito
della questione, e anche analizziamo meglio il discorso di genocidio che io appunto ho solo accennato perché volevo tornare a ritroso e quindi poi analizzare anche
sì, anche perché poi diciamo la questione dell'Armenia insomma è relativa anche a tutta un'altra serie di questioni che Bergoglio ha posto. Si mette questo in primo piano, ma insomma
appunto.
Il quadro è molto ampio e molto, molto complesso.
Appunto. Quindi la prossima volta appunto parleremo di genocidio, etnocidio, democidio, che è un termine.
Potremmo richiamare il professor Calpini. Magari ci sta, che ne sai?
Vediamo. La prossima volta però io non ci sarò venerdì 24,
mm-hmm.
perché sono a Udine per il Festival del Cinema Asiatico.
Beh, vabbè, quindi vai a soffrire ad Udine.
Vado a soffrire a Udine e tornerò l'altro venerdì, invece ci sarò.
No, l'altro venerdì è il 1° maggio.
Non
e
ci
quindi,
siamo?
Non credo.
Non credi? Io ci sono. Cioè io torno il 30 aprile.
Noi diamo comunicazione il giovedì mattina.
Sì, io ci sono, insomma, se il venerdì 1° maggio, vabbè. Se allora, io il 24 non ci sono perché sono a Udine. Torno il 30 dal
festival del
cinema asiatico.
Comunque ci vai per lavoro, diciamolo.
Io vado per lavoro, certo, mica
no,
vado.
Poi qui ci senti, ah, guarda questi, stanno qui.
No, vado per lavoro.
Vanno una settimana a Cannes, poi un'altra settimana.
No, beh, a Cannes non ci vado più perché non vale neanche la pena. Non significa niente, è una pagliacciata, è una parata. I festival interessanti sono i festival minori, più piccoli, dove c'è un altro clima. Comunque, insomma, la prossima volta ci riascolteremo. Vedremo se sarà il 1° maggio o meno, ci aggiorniamo al 30 io e te per capire se ci siamo, cosa fa.
E faremo
radio,
i tre grandi genocidi del XX secolo.
Faremo i tre grandi genocidi del XX secolo più altri, e però andremo a vedere il genocidio, quello, come dire, la madre di tutti i genocidi, che è quello dei popoli americani.
Il parametro.
No, dico quello che non è neanche.
Che anche quello, diciamo,
i numeri sono osceni.
Però sono,
si va da 40 a 100 milioni.
Sono spalmati negli anni.
Sono spalmati in 300 anni, sì.
Va bene, ci sentiamo quindi fra un paio di venerdì o giù di lì, e fra poco il giornale radio con anche una corrispondenza dalla piazza